Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
L'abate Pirard guardò in alto e si fece il segno della croce. Alla vista di quel sacro segno, Julien sentì diminuire l'orrore profondo che l'aveva raggelato da quando era entrato in quella casa. «Ho qui 321 aspiranti alla condizione più santa», disse infine l'abate Pirard, con un tono di voce severo ma non cattivo. «Sette o otto soltanto mi sono stati raccomandati da uomini come l'abate Chelan. Così, fra i 321 voi sarete il nono. Ma la mia protezione non è né favore né debolezza. È un motivo di maggiore attenzione e di severità contro i vizi. Chiudete questa porta a chiave. Loqueris ne linguam latinam? Parlate latino?» gli chiese l'abate Pirard mentre tornava da lui. «Ita pater optime?» «Sì, eccellentissimo padre», rispose Julien riprendendosi un poco. L'abate Pirard esaminò Julien in teologia e fu sorpreso dalla vastità del suo sapere. Rimase ancora più stupito quando lo interrogò in particolare sulle sacre scritture. Ma quando arrivò alle domande sulla dottrina dei padri, si accorse che Julien quasi ignorava perfino i nomi di San Girolamo, di Sant'Agostino, di San Bonaventura, di San Basilio. «Ecco quella tendenza fatale al protestantesimo», pensò l'abate Pirard, «che ho sempre rimproverato a Chelan. Una conoscenza approfondita e troppo approfondita delle sacre scritture». Ma la sorpresa del direttore del seminario non ebbe più limiti, allorché, interrogando Julien sull'autorità del Papa e aspettandosi le massime dell'antica chiesa gallicana, si sentì invece recitare dal giovane tutto il libro di Demestre. «Uomo strano, questo Chelan», pensò Pirard, «che gli abbia fatto conoscere questo libro per insegnargli a burlarsene». Interrogò invano Julien per cercare di capire se credesse seriamente alla dottrina di Demestre. Il giovane rispondeva solo con la memoria. Da quel momento Julien fu davvero bravo. Si sentiva padrone di sé. Dopo un esame molto lungo, gli sembrò che la severità di Pirard verso di lui fosse ormai solo formale. In effetti, non fosse stato per i principi di gravità austera che da 15 anni si era imposto con i suoi allievi di teologia, il direttore del seminario avrebbe abbracciato Julien in nome della logica, per la chiarezza, la nitidezza, la precisione delle sue risposte. «Ecco una mente audace e sana», pensava, «ma corpus debile, il corpo è debole». «Vi capita spesso di cadere in quel modo?» disse a Julien in francese, indicandogli il pavimento. «È la prima volta in vita mia. La faccia del portiere mi aveva raggelato», rispose Julien arrossendo come un bambino. L'abate Pirard quasi sorrise. «Ecco l'effetto delle vane pompe del mondo. Evidentemente siete abituato a volti sorridenti, veri teatri della menzogna. La verità è austera, signore, ma il nostro compito quaggiù non è forse a sua volta austero? Sarà necessario vegliare perché la vostra coscienza stia in guardia contro questa debolezza, troppa sensibilità per le vane grazie del mondo esterno». Dopo queste parole Pirard raccomandò a Julien di non entrare in alcuna società o congregazione segreta senza il suo consenso. «Voi mi dovete la santa obbedienza in virtù del paragrafo 17 della bolla Unam Ecclesiam di San Pio V. Io sono il vostro superiore ecclesiastico. In questa casa, figliuolo carissimo, capire è obbedire. Quanto denaro avete?» «Ci siamo», pensò Julien. Quel figliolo carissimo era per questo. 35 franchi, padre. Annotate con cura l'uso che ne farete. Dovrete rendermene conto». Questa penosa seduta era durata 3 ore. Fu chiamato il portiere. «Sistemate Julien Sorel nella cella numero 103», gli disse l'abate Pirard. Dimostrandogli un particolare riguardo, assegnava a Julien un alloggio personale. Arrivando al numero 103, una cameretta di 8 piedi quadrati all'ultimo piano, Julien notò che dava sui bastioni, oltre i quali si scorgeva la bella pianura che il Dubs separava dalla città. Si sedette accanto alla finestra, sull'unica sedia di legno della cella, e cadde subito in un sonno profondo. Non udì la campana della cena né quella della benedizione. L'avevano dimenticato. Quando i primi raggi del sole lo risvegliarono, l'indomani mattina, si trovò disteso sul pavimento. Si affrettò a spazzolarsi il vestito e a scendere. Era in ritardo. Un assistente lo sgridò con severità. Anziché cercare di giustificarsi, Julien incrociò le braccia sul petto. «Peccavi, pater optime! Ho peccato, confesso la mia colpa, padre mio!» disse con aria contrita. Questo esordio ebbe un grande successo. I più accorti fra i seminaristi capirono di non avere a che fare con un uomo alle prime armi. Venne l'ora della ricreazione. Julien si vide oggetto della curiosità generale. Seguendo le regole che si era dato, considerò i suoi 321 compagni come dei nemici. Il più pericoloso di tutti ai suoi occhi era comunque l'abate Pirard. Pochi giorni dopo Julien dovette scegliere un confessore. Gli presentarono una lista. «Dio mio, per chi mi prendono?» si disse. «Credono che non capisca cosa c'è sotto». E scelse Pirard. Senza che se ne rendesse conto, fu un passo decisivo. Un giovane seminarista nativo di Verrier, che fin dal primo giorno si era dichiarato suo amico, gli fece sapere che se avesse scelto il vice direttore Castaned, sarebbe stato forse più prudente.
«Castaned è il nemico di Pirard, che è sospettato di giansenismo», aggiunse quel seminarista parlandogli all'orecchio.
Tutte le prime mosse del nostro eroe, che si credeva tanto avveduto, furono, come per la scelta del confessore, dei passi falsi. Sviato dalla grande presunzione che ha un uomo di fantasia, confondeva le sue intenzioni con la realtà dei fatti e si credeva un consumato ipocrita. Fin dai primi giorni, Julien si ripromise dei rapidi successi. «In ogni attività ci vogliono delle persone intelligenti, perché in ogni caso c'è un lavoro da fare», pensava. «Sotto Napoleone sarei stato sergente. Fra questi futuri curati sarò gran vicario. Sono dei poveri diavoli che hanno lavorato duro fin dall'infanzia. Sono vissuti prima di arrivare qui di latte cagliato e di pane nero. Nelle loro capanne mangiavano la carne 5 o 6 volte all'anno. Simili ai soldati romani che consideravano la guerra un periodo di riposo, questi rozzi contadini sono entusiasti delle delizie del seminario». Nel loro sguardo spento, Julien leggeva solo il bisogno fisico soddisfatto dopo il pranzo e il piacere fisico atteso prima del pasto. Questa era la gente in mezzo alla quale occorreva distinguersi. Ma quello che Julien non sapeva, quello che si guardavano bene dal dirgli, è che essere il primo nei diversi corsi di dogmatica, di storia ecclesiastica, eccetera, eccetera, che si seguono in seminario, non era ai loro occhi che uno splendido peccato. Dopo Voltaire, dopo il governo delle due camere, che non è in fondo che diffidenza e libero esame, e dà allo spirito dei popoli la cattiva abitudine della diffidenza, la Chiesa di Francia sembra aver capito che i libri sono i suoi veri nemici, e ai suoi occhi la sottomissione dell'animo è tutto. Julien, penetrando a metà queste verità diverse, che tuttavia tutte le parole che si pronunciano in un seminario tendono a smentire, era caduto in una profonda malinconia. Lavorava molto e riusciva a imparare rapidamente delle cose utilissime a un prete, ma per lui soltanto false e prive di interesse. Credeva di non avere niente altro da fare. «Tutti mi hanno dunque dimenticato», si chiedeva. Non sapeva che l'abate Pirard aveva ricevuto e gettato nel fuoco alcune lettere col timbro postale di Digione, dalle quali, pur se scritte con la massima prudenza, traspariva una passione ardente. «Tanto meglio», pensava Pirard. «Perlomeno questo giovane non ha amato una donna infame». Un giorno l'abate Pirard aprì una lettera che sembrava semicancellata dalle lacrime. Era un addio per sempre. «Finalmente», vi si leggeva, «il cielo mi ha fatto la grazia di odiare, non chi mi ha indotto alla colpa, poiché questi sarà sempre colui che mi è più caro al mondo,
ma la mia colpa stessa. Il sacrificio è compiuto, amico mio, e non senza lacrime, come potete vedere. La salvezza delle creature a cui dedico me stessa e che voi avete tanto amato è ciò che più conta. Un Dio giusto ma terribile non potrà più vendicarsi su di loro per le colpe della madre. Addio, Julien. Siate giusto con gli uomini. La malinconia di Julien, con l'aggiunta del vitto mediocre che passava al seminario il fornitore di pranzi a 83 centesimi, cominciava a influire sulla sua salute, quando un mattino Fouquet apparve all'improvviso nella sua stanza.
«Finalmente sono riuscito a entrare. Sono venuto 5 volte a Besançon per vederti», si è detto senza rimprovero. «La porta era sempre chiusa. Allora ho appostato un tale all'ingresso del seminario. Ma perché diavolo non esci mai?»
«È una prova che mi sono imposto». La conversazione fra i due amici non finiva più. Julien cambiò colore quando Fouquet gli disse:
«A proposito, lo sai? La madre dei tuoi allievi è tutta presa dalla religione».
E parlava con quell'aria disinvolta che fa un'impressione così strana sull'anima sensibile di cui, senza averne il sospetto, si turbano i sentimenti più cari.
«Sì, amico mio, è nella devozione più esaltata. Si dice che faccia dei pellegrinaggi. Ma con eterno scorno dell'abate Maslon, che ha spiato così a lungo quel povero Chelan, la signora de Renal non ha voluto saperne di lui. Va a confessarsi a Digione o a Besançon».
«Viene a Besançon?» chiese Julien tutto rosso in fronte.
«Abbastanza spesso», rispose Fouquet con un'aria interrogativa.
Questa visita avrebbe prodotto una profonda impressione sul nostro eroe se una frase rivoltagli il giorno dopo da quel seminarista di Verrières, che gli sembrava tanto bambino, non gli avesse fatto fare un'importante scoperta. Da quando era in seminario, il comportamento di Julien non era stato che un susseguirsi di passi falsi. Rise di se stesso, amaramente. A dire il vero, nei momenti importanti della sua vita, aveva agito saggiamente, ma non si curava dei dettagli,
mentre i più abili in seminario non badavano ad altro.
Così passava già fra i suoi compagni per uno spirito indipendente. Era stato tradito da una quantità di piccoli episodi. Ai loro occhi era colpevole di un vizio enorme. Pensava, giudicava da sé, anziché seguire ciecamente l'autorità e l'esempio. L'abate Pirard non gli era stato di alcun aiuto. Non gli aveva rivolto una sola volta la parola, se non in confessione, dove comunque ascoltava più di quanto parlasse. Sarebbe stato ben diverso se avesse scelto l'abate Castaned. Da allora l'attenzione di Julien fu sempre molto vigile. Doveva disegnarsi un carattere del tutto nuovo. Ahimè, il mio solo merito consisteva nei miei rapidi progressi, nel mio modo di capire alla svelta tutte queste frottole. Forse anche gli altri in fondo le stimano secondo il loro autentico valore? Forse le giudicano come me? Ed io ero così sciocco da esserne orgoglioso. I primi posti che ottengo sempre non mi sono serviti che a procurarmi dei nemici accaniti. Ah, come mi sarebbe stata utile una parola, una sola parola di Pirard. Da quando Julien aveva aperto gli occhi, i lunghi esercizi di devozione ascetica, come il rosario 5 volte la settimana, i cantici al Sacro Cuore, eccetera, eccetera, che gli erano sembrati così mortalmente noiosi, divennero i suoi momenti d'azione più interessanti. Riflettendo severamente su se stesso e cercando soprattutto di non esagerare le proprie capacità, Julien non aspirò più a compiere ad ogni istante, come i seminaristi che erano di modello agli altri, degli atti significativi, tali cioè da testimoniare un genere di perfezione cristiana. In seminario c'è un modo di mangiare un uovo alla coque che rivela i progressi compiuti nella vita religiosa. Dopo diversi mesi di un'applicazione continua, Julien aveva ancora l'aria di pensare. Il suo modo di muovere gli occhi o di atteggiare la bocca non rivelava quella fede implicita pronta a credere a tutto e a sostenere tutto fino al martirio. Ed era con rabbia che si vedeva superato in questo anche dai contadini più rozzi.
c'erano delle valide ragioni perché non avessero un'aria pensante. Julien studiava con un'attenzione simile all'invidia i più rozzi fra i contadini che arrivavano in seminario. Nel momento in cui si toglievano la giacca di ratina per indossare l'abito nero, la loro educazione si limitava a un rispetto immenso e totale per il denaro, solido e liquido, come si dice nella Franca Contea. È il modo sacramentale ed eroico di esprimere l'idea sublime del denaro contante. La felicità, per questi seminaristi come per gli eroi dei romanzi di Voltaire, consiste soprattutto nel mangiar bene. Julien scopriva quasi in tutti un rispetto innato per l'uomo che indossa un abito di stoffa fine. Questo sentimento porta ad apprezzare la giustizia distributiva, come l'amministrano i nostri tribunali, secondo il suo valore, e forse anche al di sotto. Che cosa si può guadagnare, si ripetevano spesso fra di loro, a mettersi contro un pezzo grosso? Così viene definito un ricco nelle vallate del Jura. Si può quindi immaginare quale sia il loro rispetto per il più ricco di tutti, il governo. Dopo essere stato come soffocato nei primi tempi da un senso di disprezzo, Julien finì col provare pietà. Era capitato spesso ai padri della maggior parte dei suoi compagni di tornare nelle sere d'inverno alla loro capanna e non trovarvi né pane, né castagne, né patate. Un giorno, durante una lezione di dogmatica, l'abate Pirard fece chiamare Julien. Il povero giovane fu felicissimo di poter uscire dall'atmosfera fisica e morale nella quale era immerso, ma trovò dal direttore la stessa accoglienza che l'aveva tanto spaventato il giorno del suo ingresso in seminario. «Spiegatemi cosa c'è scritto su questo biglietto», gli disse guardandolo in un modo da farlo sprofondare sottoterra. Julien lesse: «Amanda Binet al caffè della Giraffa, prima delle 8. Dire di essere di Genlis e cugino di mia madre». Julien vide l'immensità del pericolo. La polizia dell'abate Castaned gli aveva rubato quell'indirizzo. «Il giorno in cui entrai qui», rispose guardando la fronte dell'abate Pirard, poiché non riusciva a sopportare il suo sguardo tremendo, «avevo molta paura. L'abate Chelan mi aveva detto che era un luogo pieno di delazioni e di cattiverie di ogni genere, dove si incoraggia a fare la spia e a denunciarsi fra compagni. Il cielo vuole così per far capire ai giovani preti qual è la vita reale e ispirar loro il disgusto per il mondo e le sue pompe». «E venite da me con queste belle chiacchiere?» disse furente l'abate Pirard. «Furfantello!» Per nulla intimidito, Julien continuò il suo racconto. «Il giorno del mio arrivo a Besançon, verso mezzogiorno, avevo fame ed entrai in un caffè. Una signora che sembrava la padrona si impietosì per la mia aria di novizio. Besançon è piena di brutta gente, mi disse. Temo per voi, signore. Se dovesse succedervi qualcosa, fate conto su di me. Mandatemi ad avvertire prima delle 8. Se i portieri del seminario si rifiutassero di farvi questa commissione, dite che siete mio cugino e nativo di Genlis».
«Tutte queste chiacchiere saranno verificate!»
gridò l'abate Pirard, che non riusciva a stare fermo e passeggiava avanti e indietro nella stanza.
«Tornate nella vostra cella!»
Due ore dopo il direttore lo fece chiamare.
«Non avete mentito», gli disse guardandolo in modo meno severo, «ma conservare quell'indirizzo è stata un'imprudenza di cui non potete concepire la gravità. Ragazzo sventurato, forse tra 10 anni potrà ancora nuocervi».
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it